ci rinuncio io, ci rinuncio. Uno prova a essere serio, ma non c'è mezzo.
Cosa volevi fare?
Un ascoltatore, Imamo, il Trippaio, in quel di Careggio ha scritto anche Monica Levischi era oralità.
C'era anche loro.
Non ho parole.
È un po' Me Too questa battuta.
Sì, davvero guarda,
al veramente. Tempo che passaro i mori d'Africa il mare.
Stava parlando di 1000 anni fa,
eh? Ariosto. Grazie a Davide Mugnai, mi ha regalato una sua versione in italiano del racconto dell'Orlando Furioso.
Senti che baccano c'è nei nostri corridoi. Bene, è venerdì, voglio
dire. Gente che fa anticamera?
Sì, certo, chiedere favori.
Lobby. La lobby. Allora, volevo parlare stamani, Raff.
Prego.
Di legare i risultati delle elezioni europee alla mancata fusione FCA Renault-Nissan. È un po' l'evoluzione dell'automotive, come le chiamano. Hanno votato bene dappertutto in Europa, tranne che in Italia. Hanno votato male. Perché non dico hanno votato bene? Perché hanno dato il messaggio alla sinistra: rinnovatevi con le tematiche ambientali dei Verdi. Spostatevi, no a sinistra, a destra, bisognerebbe finirla con questo linguaggio da geometri che non significa più niente, con tutto il rispetto per la corporazione dei geometri, ci mancherebbe. Ma
questo vuol dire, perdonami l'inciso, che non esista un modo di vedere il mondo, la politica, di destra o di sinistra, diciamo così. Però fai quelle geometrie, per cui io sono un po' più di
sinistra. Sì, capito, cioè, perché vanno ripensati i concetti, dice, perché c'è sempre l'aristocraticismo e la puzza sotto al naso, no? Noi siamo i buoni, gli altri sono i cattivi, te la racconti così a sinistra. Noi siamo quelli generosi con gli immigrati, altruisti, quegli altri sono gli egoisti. Non che non ci sia una cosa di vero in questo, ma finché ti racconti questa fiaba, diciamo i cattivi tra virgolette che sono la grande maggioranza continuano ad essere maggioranza, e i buoni tra virgolette che sono minoranza continuano ad essere minoranza. Devi convincere i cattivi a non aver paura. Ho fatto una lunga discussione in montagna con due psichiatri sulla cattiveria. Secondo me non esiste come tendenza naturale del genere umano, esistono altre pulsioni più basic, tipo la paura, che ti produce poi la cattiveria.
È una
però loro non erano d'accordo, gli psichiatri se ne intendono più di me, dice no, invece c'è la cattiveria che è strumentalizzare il prossimo. Ma insomma, diciamo, ora si va nel filosofico. Tornando a noi, allora, questo messaggio cosa vuol dire? Vuol dire: uno, la politica della sinistra deve essere globale. Non c'è nessuna emergenza oggi, l'ambiente, ma anche le migrazioni, ma anche la finanza, che possa essere risolta dentro i confini dello Stato nazionale. Qui è il primo punto di attacco all'altra destra nazionalista, perché la destra nazionalista, abbiamo parlato della differenza fra furbi e intelligenti, non vuole risolvere nessuno di questi problemi. Vuole prosperare sulla paura del suo elettorato e sulla illusione, e sottolineo la parola, che lo Stato possa risolvergli questi problemi. In realtà, dentro i confini degli Stati nazionali, questa è la grande novità, e questo è anche il sintomo del ritardo della cultura politica della sinistra. Perché se ti muovi in questo, per esempio, abbandoni l'orizzonte statalista. Cioè, smetti di pensare, io sentivo Halosi prima, con tutto il rispetto, mi ha sempre colpito tanto questa triangolazione del sindacato, che dura da 20-30 anni, per cui tu hai problemi col padrone e vai a parlare col governo, o in sede nazionale, o in sede locale. Cioè, invece di affrontare la lotta di classe...
Ma tu hai visto che razza di bestie sono i padroni della Bekaert?
Sì. Ma cioè, quelli sono quelli con cui ti devi confrontare,
ma è impossibile. Questi sono scappati di notte col malloppo, tra virgolette, naturalmente.
Ma quelli è il tuo interlocutore.
Lo so, però.
Perché se sono i ladri,
hanno rifiutato ogni tipo di confronto, ogni tipo di tavolo. Hanno detto no a
all'Ilva,
tutto.
All'Ilva, il gruppo Mittal, che ha fatto? Ora c'è la cassa integrazione.
Vabbè, però già parliamo di un altro scenario.
Ma Raffa, i dati sono quelli. Cioè, noi triangolando col governo cosa facciamo? Arriviamo a soluzioni in cui il governo ci mette dentro i nostri soldi e ti arrivano gli avvoltoi, ti prendono i soldi e poi tra un anno ti lasciano in brache di tela. È sbagliata la triangolazione. Se quelli sono i padroni, quelli li devi affrontare. E naturalmente la questione va a monte, dovevi essere prima, non delocalizzare, insomma c'è tanti discorsi qui da fare. Però il problema che è qual è? Il problema è di vedere le cose in grande. Tutti i numeri dell'acciaio. e ora arriviamo ai numeri delle automobili, sono in arretramento nel continente europeo da 20 anni. Noi produciamo meno acciaio perché lo producano peggio malamente gli indiani, i cinesi, inquinando, facendo ammalare di tumori la gente, tutte le cose che noi per fortuna non facciamo più. Allora vedi il problema globale, tu hai bisogno dei sindacati indiani e cinesi per arrivare a mettere rigidità e per arrivare a una concorrenza
mi
leale.
Mi fai sentire un attimo Andrea Franceschi del Sole 24 Ore da Sky su questa vicenda FCA Renault, un secondo solo.
Vai.
Come potrà evolvere la situazione, insomma. Allora, l'Italia accusa la Francia di interferenze, il governo francese dice non c'erano sufficienti garanzie. Oggi voi però, come Sole 24 Ore, inserite un elemento in più. Ci sarebbe anche la manina di Peugeot dietro lo stop a questa operazione. Perché?
Ma nel senso che ovviamente FCA sta discutendo con vari partner da tempo riguardo possibili piani di integrazione o alleanze. PSA è uno dei partner di cui si è parlato nei mesi scorsi. Ovviamente è un'arma negoziale il fatto di poter avere un altro possibile partner con cui poter dialogare dal punto di vista di FCA. Per cui da questo punto di vista la decisione di voler bloccare la trattativa adducendo le motivazioni che sono state addotte, ossia la rigidità politica dello Stato francese, potrebbe essere stata una decisione che probabilmente è stata presa molto più a cuor leggero, considerando il fatto che ci possano essere delle alternative nel caso di FCA. Poi ovviamente sta tutto nella speculazione, nel senso che poi si parla di PSA, si è parlato nei mesi scorsi di PSA, ci sono anche altre ipotesi, insomma. Fa tutto parte di un grande piano che lanciò a suo tempo Marchionne, di creare un player molto grosso che potesse almeno produrre almeno 8 milioni di auto vendute, di 8 milioni di auto all'anno, in modo da competere con i grandi colossi a livello internazionale e reggere la sfida dell'auto elettrica attraverso appunto l'impiego di economie di scala. Poi riguardo alle trattative è tutta una cosa ancora un po' in sospesa.
Ecco, questo grande player cui
ce la spieghi tu questa cosa che abbiamo sentito? Il grande player, l'elettrico,
sì,
l'economia di scala.
Perché c'è questa tendenza alla concentrazione oligopolistica, si sarebbe detto un tempo, è un po' in tutti i settori industriali, ma nelle macchine si vede di più. Perché tu hai un enorme problema di riconversione. Nei prossimi 20 anni, forse meno,
anche meno,
tu
anche
devi
meno.
Andare su motori non inquinanti. Questo comporta grandi spese di ricerca e sviluppo, grandi investimenti, ed ecco allora che i vari gruppi cercano di unire le forze per affrontare questa riconversione, altrimenti sono morti, capito? Quindi diciamo è una sfida di sopravvivenza che richiede una grande dimensione. Può darsi che poi una volta fatta la svolta pulita tu ritorni alle condizioni di prima, e quindi ritorni a un allargamento del numero di soggetti che concorrono sul mercato. Qual è la situazione in Europa? Anche qui devi vedere le cose in grande. La Volkswagen ha vinto, c'ha più di un quarto del mercato europeo, agli altri gli rimane le briciole, tranne PSA, che sarebbe poi Peugeot e Citroën, cioè i due gruppi francesi, ma che anche questa è una fusione che nasce dalla debolezza. La Volkswagen è arrivata a quella posizione di preeminenza grazie a che cosa? A tutti quelli che sanno che sono macchine migliori, che costano anche un pochino di più, ma che glielo dai volentieri, e con questa strategia di mercato, facendo belle macchine, hanno conquistato il mercato. Non c'è dietro la manina dello Stato tedesco, queste rivelano solo l'impreparazione di Maio su questi terreni. Qui sono scelte strategiche industriali. Ha ragione quello del Sole 24 Ore, non mi ricordo come si chiama, ovviamente c'è la mano del concorrente francese che ha fortissime presenze dentro lo Stato è azionista della Renault, e poi di Nissan. C'è anche il Giappone sue strategie.
Prima di andare in Giappone, il ministro dell'economia francese Bruno Le Maire l'ha detto molta chiarezza, ha detto: noi non abbiamo visto le garanzie che volevamo. John Elkann non merita critiche, lui voleva correre, noi volevamo avere più tempo per le garanzie, e ognuno è rimasto fedele alla sua linea.
Queste sono tutte balle, Raff, cioè quando fai operazioni di questa dimensione, di scala, se le vuoi fare davvero stai zitto e poi annunci, no? Se no fai come della Valle la messa in vendita anni fa, stai zitto, fai le cose al sicuro, al coperto e poi le annunci. Se lui, vai in pubblico
lui dicendo... se l'è giocata, perché lui ha detto io volevo delle garanzie, degli impegni sulla preservazione dei livelli occupazionali, sì, e dei siti di produzione in Francia.
Ma sono tutte chiacchiere, per queste sono tutte ministro, chiacchiere francese, senza distintivo. Cioè, chi vuoi che ti venga a comprare una cosa e dice sì, però io arrivo e taglio tutti gli operai. Capito? Queste sono chiacchiere che si dicono dopo per diciamo coltivare la propria immagine e dare la colpa agli altri. Ma in realtà qual è la sostanza? È che naturalmente quello che pensa FCA lo pensano anche i giapponesi, lo pensano anche i francesi, e quindi su questo risico che è sul terreno Marchionne ci ha giocato un po' da dicio, ma anche lui ha avuto le sue difficoltà a trovare poi partner, perché naturalmente uno sta lì e fa l'asta, no? Come fai in una condizione, tu hai un vantaggio, no? Anche se sei piccino fai gol a molti, e allora fai l'asta e vedi di offrire tutto questo al coperto, poi allo scoperto e pubblicamente dici queste cose, ma queste sono il fumo, l'arrosto e altro, e riguarda cose che noi non sappiamo.
Il punto di vista Nissan invece?
Naturalmente questa è un'azienda che è localizzata in Giappone, stiamo parlando di aziende globali. La Toyota è l'azienda leader mondiale, produce in 34 continenti. Oggi non hanno più un'appartenenza nazionale, però naturalmente hanno molto più a cuore, come dire, strategie in Asia, buoni rapporti col governo giapponese, e quindi può darsi che anche la Nissan ci abbia messo del suo per mettere un bastone fra le ruote a questa operazione, che invece era un'operazione tipicamente europea. Questi elementi geostrategici sono la destra nazionalista, cioè tu riesci a rielaborare una cultura politica di sinistra quando vai oltre il nazionalismo e dici alla Nissan, ai giapponesi, signori, noi qui abbiamo una scommessa, perché o tra 50 anni moriamo tutti di asma, oppure perché si inquina, oppure riusciamo a produrre dei motori puliti ed economici. C'è la questione delle batterie, attualmente monopolio tecnologico della Cina, non degli Stati Uniti. C'è la questione di ricerca e sviluppo, quindi investimenti, eccetera, eccetera. Allora, siccome la questione che è sul tavolo riguarda tutti, e nel lungo periodo, mi diceva Keynes, siamo tutti morti, vediamo di metterci d'accordo.
Allo 0557399933 è arrivata una telefonata. Pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Gianni.
Vai, Gianni.
Ma se si deve parlare della Fiat e della Renault, a me mi sembrava il tentativo di unirsi i zoppi, però avevano tutte e due, le mancava la gamma destra, che non avrebbero mai camminato. Non hanno automobili nella Renault e nella Fiat, e le avevano anche negli stessi segmenti di mercato. Che significava, per ritornare a quello che diceva Gozzini, perlomeno il 30% di chiusura di stabilimenti e licenziamenti di persone? Questo è chiaro omissore, al di là delle chiacchiere che facevano, insomma. Però io ho telefonato per un'altra ragione e non c'entra nulla. Siccome lui dà sempre dei consigli di libri, io volevo dire, ho letto un libro secondo me bellissimo, interessantissimo, di Tali, Flores e Gozzini, 1968, che secondo me tutti dovrebbero leggere.
Lo abbiamo ampiamente presentato su queste frequenze,
però io l'ho letto finalmente dopo sei mesi,
e ribadisce la posizione,
e serve anche per rileggere queste operazioni,
assolutamente, perché è una lettura globale di quell'anno, non Mario Capanna e dintorni,
serve
diciamo,
anche per capire queste operazioni.
Gianni, grazie.
Bene,
grazie.
Ciao,
grazie.
Comunque tanto abbiamo un nuovo presidente, siamo felici come Pasqua.
Poi in fondo mi direi anche di questo, Giovanni.
Pagherò un caffè a Gianni.
In riferimento alla Fiorentina, naturalmente.
È evidente.
Grazie, ciao, grazie Gianni. Due zoppi con due gambe destre. Ma poi queste macchine, chi se le compra? Cioè, quanto investimento ha fatto la Fiat in ricerca e innovazione?
Al tempo della Duna,
no, capito che ti voglio dire.
Il problema che hai è proprio questo. Cioè, esiste una dimensione della mobilità prossima ventura in grado di non sporcare il pianeta e in grado però di anche essere efficiente sul piano degli spostamenti sempre più rapidi di cui comunque abbiamo bisogno? Questo è il punto di domanda. Ed è una domanda che riguarda tutti. Ed è una domanda che si affronta in termini anche etici. Io ti ho già parlato di quella causa che nessuno poi segue, che c'è attualmente negli Stati Uniti, fra la Exxon Foundation e certo. la Exxon Corporation. La Exxon Foundation ha accusato la sua, come dire, casa madre industriale di aver nascosto e anzi depistato le informazioni sul riscaldamento delle acque globali che loro misuravano con i loro super tanker a giro per gli oceani a partire dalla seconda metà degli anni 70. Lomborg, il famoso ecologista scettico, era al libro paga della Exxon Foundation, secondo la causa che è attualmente in corso negli Stati Uniti. Lo vedi quanto tempo abbiamo perso? Al tempo di Carter si parlava di energie rinnovabili. Noi abbiamo perso quasi mezzo secolo. È gravissima questa cosa qui, noi non ce ne rendiamo conto, forse se ne rendono conto i nostri nipoti quando dovranno o emigrare da questo pianeta. Allora, se la questione è questa e l'elettorato europeo, tranne che in Italia, però in tutto il resto dell'Europa, ti ha dato questo messaggio chiaro, occupatevi di questo, allora ecco che la politica deve intervenire. Anche perché, stiamo attenti, la soluzione ai nostri problemi ambientali non viene dal miglioramento dei comportamenti privati. Quello ci vuole, fa benissimo, per l'amor di Dio. Ma viene da come riuscirai a orientare la ricerca tecnologica. E la politica per orientare la ricerca tecnologica ha delle leve potenti, perché può dare o incentivi o può dare sanzioni. E se l'Europa dice nel 2020 non circoleranno più macchine a motore a scoppio, fo un'ipotesi inverosimile ma che potrà rapidamente diventare forzatamente verosimile, ecco che le aziende accelereranno su questa strada. Ecco che tu, come dire, la politica governa il mercato nel senso di obbligarlo a adottare, a trovare, a inventarsi soluzioni ottime per tutti. Se non lo fa l'impresa, abbiamo voglia noi a fare la raccolta differenziata, ma se poi non c'hai le imprese che ti riciclano le tue plastiche in pile, rimane lì.
Due messaggi. Il primo dice: in Volkswagen tutto il CDI è sottoposto al controllo di supervisori dello Stato che sottopongono l'operato dell'azienda a controlli e analisi per evitare disastri e speculazioni. Questo non solo,
ci sono anche
fammi
sindacati
finire, questi non solo in Volkswagen ma in tanti altri grandi gruppi industriali tedeschi.
Sì, non ha impedito lo scandalo diesel, ricordiamocelo, sì. Cioè non sono stinchi di santo nemmeno i tedeschi, però c'hanno i sindacati dentro dagli anni 80, la Mitbestimmung. Cioè tu questo in Italia non c'hai nemmeno un sindacato che lo rivendica. Tu arrivi alla Bekaert e caschi dal pero, e allora lì ti arrabatti e trovi delle soluzioni pasticciate con questo governo. Poi ti immagini, se stavi
messaggio
dentro te ne accorgevi prima e non lo facevi messaggio. E non andavi a delocalizzare in Polonia.
Messaggio Giovanni: alle europee crescono i movimenti ambientalisti, il tema della sostenibilità in testa alle classifiche. In Italia, parlando di eolico, si pensa immediatamente alle tangenti al malaffare. Quello è stato, come dire, una grande alibi per tagliare le gambe alle rinnovabili, probabilmente.
Però qui ci abbiamo tutti delle colpe, ragazzi. Non andiamo sempre a dare la colpa agli altri. Cioè, se in Italia i verdi dagli anni 80 galleggiano su percentuali 2-3%, non sono mai riusciti a essere determinanti in politica, non sono mai riusciti a imporre realmente questi temi nell'agenda, avremo delle colpe anche noi, signori.
Notazione amara: noi abbiamo Cisle e Will che firmano contratti separati, dice un ascoltatore, e un altro dice giustamente: in tutto questo ragionamento il petrolio e i suoi produttori dove si collocano? Domanda centrale, secondo me, non so se sei d'accordo.
Certo, però se
che
tu
non
guardi,
è che uno dopo 150 anni che ha cambiato la storia dell'umanità può dire abbiamo scherzato.
No, facciamo una storia dell'OPEC. Come ha impiegato l'OPEC l'alluvione di dollari che gli è capitata addosso dagli anni 70 in poi? È cresciuta in termini di sviluppo? Nigeria, Venezuela, Arabia Saudita, Emirati Arabi. Cosa cavolo sono questi paesi? Cioè questa rendita petrolifera, per che cosa è stata utilizzata? Per costruire l'aeroporto in marmo di Carrara del Bahrain? Signori.
In Marocco c'è un aeroporto privato dei sauditi che vanno lì a fare la falconeria. È un aeroporto fantastico, ci atterrano solo loro.
Anche qui la dimensione globale, cioè chiediamo conto a questi paesi. Vi abbiamo riempito d'oro. E come l'avete impiegato? Come vive la vostra gente? Siete riusciti a dargli un pochino di libertà alle donne possano guidare? Cioè,
se pensi al balletto di Donald Trump, che è veramente, come dire, l'americano più distante da questo genere di contaminazione culturale, il balletto con le spade fatto con i sauditi, vuol dire che questi ci tengono per una cosa che alla radio non posso pronunciare. O no?
Ragione ancora ulteriore per andare verso quella svolta fuori dal petrolio e fuori dai combustibili fossili. Voglio dire, c'è una convergenza, no? Di salvataggio di posti di lavoro, anzi di loro miglioramento. Se andiamo a produrre sull'elettrico, non lo so su cosa, poi ognuna di queste scelte è complicata e passo che muovi, nuovi problemi ti emergono. Quindi non è che c'è la bacchetta magica.
Certo.
Ma ti orienti verso il futuro, esci da
questa cosa possiamo fare, infatti.
Bolla della paura, esci da questa condizione mentale per cui il futuro è solo allarme, distruzione, inferno. Se non usciamo così, la sinistra non potrà mai toccare palla. Se non riusciamo a dire, signori, io voglio andare là, mi riuscirà, non mi riuscirà, non lo so, ma intanto mi muovo, intanto cammino, intanto ho una speranza. Questa è la dimensione mentale antropologica della
sinistra. Tu sai che l'industria culturale americana sa anche essere visionaria. Io ricordo la copertina di un disco che arrivò qui in radio, che aveva degli aerei ficcati nelle Torri Gemelle. Era ben prima l'11 di settembre, perché la cultura americana sa individuare delle paure, diciamo così. C'è un filone downsides, c'è cioè un filone di film
sul rimpicciolimento,
catastrofisti, che ci dicono che il mondo sta finendo, siamo alla sesta estinzione di massa dopo quinte e cinque che ce ne sono già state, che ci siamo, che abbiamo fatto troppo poco e troppo tardi.
Sì, è troppo. Con una differenza che i dinosauri sapevano assai loro di quello che stava succedendo e quindi poveretti erano inconsapevoli. E
no, andarono... ma si parla di essere umano, si parla di un momento dell'umanità in cui c'erano 2000 persone sul pianeta.
Sì, la peste nera, diciamo anche quella. Se ti riguardi il Settimo Sigillo, grandissimo film, ma oggi tu sei consapevole. La differenza che hai è questa.
Possiamo mandare in onda un audio, un messaggio vocale che è appena arrivato. Secondo me è Gianni che ha mandato. Sentiamo.
Rispetto all'elettrico, vorrei ricordare che le cosiddette terre rare, che poi così rare non sono, sono presenti in alta quantità anche negli Stati Uniti d'America. Il problema è che gli Stati Uniti d'America hanno lasciato perdere queste tecnologie perché sono altamente inquinanti. E se sono altamente inquinanti anche per gli Stati Uniti, vuol dire sono veramente inquinanti. E l'unico paese al mondo che ha tante terre rare e che se ne fotte dell'inquinamento è la Cina, che è molto 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 avanti in tutte le tecnologie. Quindi è vero che i sauditi, gli arabi, i petrolieri pompano denaro per usare il petrolio, ma i cinesi pompano denaro per vendere i loro prodotti e le loro tecnologie. E non esiste niente che non inquini, è quello il problema.
Ah, beh, questa è una, come dire, una riflessione opinabile, nel senso che se io uso l'eolico invece di bruciare il petrolio, probabilmente no.
Inquino meno, sì, Mamo voleva dire non esiste la bacchetta magica e sì, la soluzione certo, 100%. Certo. Però il problema della Cina è vero. Il problema della Cina è che può tranquillamente aspirare a diventare un monopolista in grado di imporre prezzi su molti generi che possono risultare cruciali in questa rivoluzione. Perché oggi si è parlato dell'automobile e dell'energia pulita, ma ci sono tanti altri campi, no? Quello dell'intelligenza artificiale, quello dei droni. Cioè, hai tutta una rivoluzione scientifica in atto. Oggi non la vedi perché sei preso dalla paura e continui quindi ad aggrapparti al passato. E vuoi produrre l'acciaio e vuoi produrre le automobili nel vecchio modo. Datemi un lavoro purché sia, e lo pensi, lo concepisci soltanto nel vecchio modo. devi fare questa rivoluzione mentale. Cioè, se la sinistra non torna a parlare di futuro, di un futuro disegnato in questi termini, con tutte le cose che dicevano il Mamo, Gianni, sulla Cina, no? Perché allora capisci meglio anche come devi muoverti rispetto alla Cina. Allora, qual è la tu che hai? Lo sviluppo di forze sindacali in Cina. Bisogna mettergli i bastoni fra le ruote, ma non chiedendo a Xi Jinping che fa la sua politica. Ah, deve, certo, crescere la società civile cinese, come quella russa, peraltro. Poi la lista dei paesi che sono a deficit di democrazia è molto lunga nel mondo.
Democrazie totalitarie.
Qui c'hai una proposta dell'Europa.
Mi sembra dice, veramente una missione impossibile.
Ma se no, qual è l'alternativa? Ti chiudi e fai lo struzzo? Se ti chiudi e fai lo struzzo, ti ritrovi la guerra in casa. Questo te lo dico da storico. Cioè, se lasci prevalere il nazionalismo, rompi il clima di collaborazione internazionale, poi la guerra arriva. Non sarà nelle forme in cui l'hai conosciuta. Per fortuna l'Europa conta di meno, forse non ci scanneremo qui. Ma comunque un conflitto, che è difficile magari anche prevedere, arriva. Se te non te ne preoccupi, se ti chiudi in casa tua e no. Pensi di salvarti in questo modo quando arriva l'alluvione o il terremoto? No, non ti salvi. Questo è l'elemento di stupidità profonda del nazionalismo.
E del sovranismo. Le 9:29, venerdì 7 giugno 2019, quando ci rivedremo sapremo i sindaci di Prato e di Livorno, insieme ad altri ballottaggi che sono in corso. Di Prato ci occuperemo tra poco, dopo il giornale radio di Popolare Network. Giovanni Cozzini torna venerdì prossimo e state con noi.
Arrivederci a tutti.